Allora, come vi accennavo ieri sera nell'omelia, la prima parte vi spiegherò i mudra, che sarebbero otto quelli fondamentali, ma ho aggiunto il nono perché oggi, avendo mangiato tanto, perché la cucina di Antonina era bella ricca, più la torta alle fragole che era più pesante, ho fatto la pan mudra. Che sarebbe quello che ti aiuta nella digestione. E allora, avendolo fatto per me, ho detto: ma allora aggiungiamolo perché fondamentale è in questo tempo di lockdown dove si mangia un po' di più. Allora, mudra, ecco, la parola può spaventare alcuni, come chakra può spaventare, ma i mudra, che significa sigillo, segno, gesto delle mani, sono delle pratiche che hanno 5.000 anni. 5.000 anni, la prima testimonianza si trova nella cultura vedica dell'India, e questi mudra fondamentali, ce ne sono tanti, ma questi sono quelli fondamentali. E se fate un corso di respirazione, un corso di meditazione non cattolico, ve li insegnano perché aiutano per la meditazione e aiutano per la vita. Di solito io li faccio per me, ma ho sempre un po' di timore in una catechesi perché, essendo cose di derivazione di altre culture, di altre religioni, può spaventare qualcuno. Poi chi ci arriva e chi persevera prima o poi ci arriva. Io ne vedo l'efficacia. Allora, e sono le diverse posizioni delle mani che stimolano l'energia e la conducono nelle varie parti del corpo. Il primo è il Shuni Mudra, io li chiamerò come sono chiamati, così tanto poi li leggerete nella catechesi che sbobina Anita. Il pollice e il dito medio si toccano, quindi pollice e dito medio, le altre dita stanno rilassate. Il dito medio, che di solito si usa per altri gesti, è il dito della pazienza e della costanza quando si vuole portare a termine un lavoro. Pazienza nei momenti di transizione, specialmente in questi momenti difficili, e quando ci vuole pazienza ad aspettare e costanza per lavorare. Se siete in una sala d'attesa, invece di unirvi al coro di chi si lamenta, fate così. Se siete alla fermata dell'aereo in aeroporto e tutti si lamentano, fate così, vi aiuta. Provare per credere, naturalmente. Non è che fai così e subito arrivi alla pazienza, cioè, è un cammino energetico. E la seconda è quella più conosciuta, da tutti, è il Ghyo Mudra, è il pollice e l'indice che si toccano, quella che, diciamo, la conosciamo tutti perché è quella preferita da Buddha, quindi nelle varie statuette molte volte si vede così. L'indice è il dito della consapevolezza, il pollice è quello della saggezza. Il pollice ha tanti significati, che uniti ti radica nel presente e ti dà più attenzione. Durante la preghiera del cuore, la meditazione, ti distrai? Ecco, allora fai così. Chiudi il circolo tra interno ed esterno e ti dà più attenzione, ti dà più consapevolezza nel presente. Il Buddhi Mudra è il più difficile da fare perché la mano ha meno elasticità, e qui capisci perché tante persone sono chiuse di mente, perché è l'indice e il mignolo che si toccano. Se voi ci fate caso, è più difficile perché l'estensione della mano, e quindi devi fare un po' di forzatura. Ma il mignolo è il dito della chiarezza unito al pollice e viene usato per sviluppare la comunicazione, l'apertura mentale e l'approccio, attenzione, l'approccio verso gli altri. Le altre dita non devono essere chiuse, generalmente uno le poggia così e quindi devono essere aperte, rilassate, non tese. La mano, Questo è il gesto che fa più fatica, vedi che le dita, ecco perché c'è queste chiusure mentali. Le altre dita devono essere rilassate, le poggi sulle gambe, sulla pancia, dove vuoi. Questo gesto, questo mudra, serve anche ad equilibrare l'acqua del nostro corpo. Considerando che noi siamo 70-80% costituiti di acqua, ci porta equilibrio nel corpo e per gli occhi. Io, ad esempio, in questo lockdown ho avuto dei problemi agli occhi, nel senso che tra smartphone, tra computer, tra libri, stavi sempre a leggere, ti determina una secchezza. E allora questo gesto ti aiuta a equilibrare anche l'acqua e la secchezza degli occhi, quindi questo ti può aiutare per gli occhi affaticati. Prana mudra è questo: anulare e mignolo toccano il pollice, mentre medio e indice rimangono adagiati. Serve per incanalare verso l'energia, verso il primo centro vitale, verso il primo chakra dove ci sono i genitali. Difatti viene chiamata anche questa la posizione della vita. E direziona, partendo dal primo, direziona l'energia in tutto il corpo ed energizza il corpo anche durante la meditazione. Questo serve pure che ti rafforza la vista e il sistema immunitario. In un tempo di Covid-19, dove il sistema immunitario deve essere bello forte, questo aiuta. Anche questo è un po' difficile. Se ci fate caso, vi tira un po', le dita. Ovvio che voi non vi ricordate tutte, ma se le trovate scritte le imparate a memoria, oppure fate un po', se siete in sala d'attesa, oppure li fate un po' tutti. E Surya Ravi Mudra, anulare e pollice si toccano, mentre le altre dita rimangono tese. Quindi anulare e pollice è quello della fedeltà. Nell'anulare si porta la vera matrimoniale. È il segno anche della buona vita e della salute. Persistenza e forza, quindi in un matrimonio, in una scelta di vita, ci vuole forza e persistenza. All'inizio è tutto bello, poi il problema è nella lunga durata, un matrimonio, una vocazione, una scelta. Questo, ecco, genera ottimismo e cambiamenti costruttivi all'interno della vita che viviamo. Noi non possiamo vivere la vita sempre la stessa, si è sempre fatto così. Ci vogliono dei cambiamenti, la vita cambia in continuazione. All'interno della vita noi dobbiamo fare questi cambiamenti costruttivi. Surya Ravi Mudra. Vaju Mudra, l'indice viene posizionato sotto il pollice, esercitando una leggera pressione. Le altre tre dita restano distese e è associato all'aria del nostro corpo, quindi aiuta per il ristagno, la flautolenza e il gonfiore addominale. Volete la tartaruga? Ecco, questo aiuta a sgonfiare la pancia. Il settimo, Akini Mudra, è quello conosciuto, oppure lo conosciamo perché lo usiamo inconsapevolmente. È praticamente quando noi mettiamo le mani giunte, ma non giunte così, di per sé è solo le dita e i palmi delle mani non dovevano toccarsi. E il pollice, solo i pollici fanno una leggera pressione. Questo favorisce l'attenzione, ecco quando noi preghiamo, favorisce l'attenzione e aiuta a canalizzare l'energia nel sesto centro vitale, dove c'è l'occhio spirituale, il dono dell'intelletto, intelligare. E quindi importante anche perché questo, in questa maniera, collega i due emisferi cerebrali, quindi quello destro e quello sinistro, che di solito vanno per conto suo, ovvero uno è aperto e uno chiuso. In questi momenti noi mandiamo questo messaggio al corpo per collegarli. Favorisce la concentrazione e la memoria. Yoni Mudra è l'ultimo, che però in questo caso è il penultimo nella catechesi di prima. Yoni significa utero. I due pollici e i due indici si toccano nella prima falange, solo la prima, mentre gli altri si toccano nei dorsi. E questo, vedete, aiuta ad isolarsi e a estraniarsi dal mondo esterno. Calma il sistema nervoso. Sei arrabbiato, qualcuno ti ha fatto arrabbiare? Provaci. È un ottimo rimedio contro lo stress. E fatto così permette anche di isolarsi durante la preghiera, durante la meditazione. Questi sono quelli 8 fondamentali. Poi ho aggiunto oggi pomeriggio, Apam Mudra, che è medio e anulare toccano il pollice. Medio e anulare toccano il pollice e rimangono leggermente, le altre dita rimangono leggermente tese. Rappresenta la purificazione, sia in senso fisico, perché è legato alla digestione, che in senso spirituale. Molto utile per l'eliminazione delle tossine dal corpo, particolarmente indicato per i problemi di digestione e i benefici del cuore e la circolazione sanguigna. Un po' sembra che si facciano le corna. Allora, questi sono gli 8-9 con l'aggiunta della digestione, mudra, gesti fondamentali. Allora, io non li faccio mai durante la preghiera. Perché se noi cominciamo a pensare a questi mudra durante la preghiera, ci distraiamo. Ecco perché non li ho mai proposti. Questi, se li imparate, dovete farli per conto vostro, passandoli tutti. Per impararli bisogna passarli un po' tutti e accorgersi. Di per sé bastano pochi minuti, non è che bisogna fare tanto. Quindi, se siete in una sala d'attesa li potete fare, se siete in preghiera o state meditando o state anche pregando, una volta che li avete imparati, li potete fare e aiutano. Allora, senz'altro sono efficaci. Vi ripeto, hanno 5.000 anni e ancora oggi vengono insegnati. Ci sono tanti libri, ma che io ve li posso prestare, ma vi confondete, perché di mudra ce ne sono tanti, questi sono quelli fondamentali, per ogni situazione della vita. Uno si confonde, l'importante è impararne pochi e farli, questi sono quelli fondamentali. Bene, questo per accontentare Paolo Cedro che me li aveva chiesti, tanto per citarlo. Tanto per citarlo, visto che vuole essere sempre al centro dell'attenzione. Signora Pina, non è vero, Pina è la mamma di Cedro, è un bravo ragazzo, è un dono, grazie per averlo fatto, signora. Tutte le mamme, ecco Paolo Cancellieri, non mi ricordo come si chiama tua madre, Pasqua e a nonna, come si chiama tua madre? Come si chiama?
Maria
Maria Catena. E tua mamma in paradiso? No, tua mamma è a
Catena.
Napoli, sì.
Maria.
Maria,
E tutte
beh.
le mamme.
E tutte le mamme del
Anche
mondo, sono tutte belle le mamme del mondo, amoni. Ok. E andando alla dodicesima domanda, la dodicesima domanda l'abbiamo in un testo che è stato fatto tantissime volte durante la preghiera del cuore e durante le messe di guarigione. È il famoso passo dell'emorroissa. Quando l'ho visto, ho detto: mamma mia, quante volte l'ho fatto anche a Terrasini l'anno scorso, o 2 anni fa, no, 2 anni fa. Però rileggendolo oggi pomeriggio e preparando la catechesi, mi sono rallegrato. Perché la parola di Dio ogni volta che la leggi è sempre nuova. Allora, il passo è questo. Ho trovato anche questa fotografia in mezzo. Vi riconoscete se ci siete collegati? Era in mezzo alla Bibbia. Ok, è dal Vangelo di Marco, capitolo 5, versetti 25 al 34. C'era là anche una donna che già da 12 anni aveva continue perdite di sangue. Si era fatta curare da molti medici che l'avevano fatta soffrire parecchio e le avevano fatto spendere tutti i suoi soldi, ma senza risultato. Anzi, stava sempre peggio. Questa donna aveva sentito parlare di Gesù e aveva pensato: se riesco anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita. Perciò si mise in mezzo alla folla, dietro a Gesù, e arrivò a toccare il suo mantello. Subito la perdita di sangue si fermò ed essa si sentì guarita dal suo male. In quell'istante Gesù si accorse che una forza era uscita da lui. Si voltò verso la folla e disse: chi ha toccato il mio mantello? I discepoli gli risposero: vedi bene che la gente si stringe da ogni parte. Come puoi dire chi mi ha toccato? Ma Gesù si guardava attorno per vedere chi lo aveva toccato. La donna aveva paura e tremava, perché sapeva quello che le era capitato. Finalmente venne fuori, si buttò ai piedi di Gesù e gli raccontò tutta la verità. Gesù le disse: figlia mia, la tua fede ti ha salvata. Ora vai in pace, guarita dal tuo male. Fotografia, mettiamo di nuovo dove era. Allora, una donna aveva perdite di sangue da 12 anni e questa donna sta perdendo vita. La vita, dice il libro del Levitico, quindi i primi libri della Bibbia, la vita di ogni essere vivente è nel sangue. Questa donna oggi diremo che è malata di emorragia, queste perdite di sangue, ma qui non, al di là della malattia fisica, noi dobbiamo fare questo riferimento nello spirito. Quindi questa donna sta perdendo vita. E il passo è incastonato nel racconto, in un altro racconto, nel racconto della figlia di Gairo, che conosciamo pure, capo della sinagoga, che ha una figlia malata. E c'è già un numero che va in tutti e due i racconti. La bambina ha 12 anni ed è morta. Questa donna da 12 anni è malata e non riesce a guarire. E quindi questo 12 fa riferimento a Israele. Israele che se continua, il messaggio è per loro, se continua ad osservare la legge, e morirà come la bambina, morirà come questa donna. Perché la legge? Perché questa donna, sappiamo che una donna, anche durante il normale ciclo, deve stare appartata, non può toccare nessuno e nella sedia dove si siede lei non si deve sedere nessuno. Quindi è isolata. Figuratevi questa donna che aveva perdite continuo. Quindi rimane isolata dal consorzio. Però secondo la legge questa donna non può entrare anche in sinagoga, non può entrare in chiesa, in sinagoga, non può essere avvicinata da nessuno, quindi chi la deve aiutare? Questa donna si possiamo dire che è quasi condannata alla morte. Quello che, facendo un riferimento più profondo, donna e spiritualità. Quindi adesso, al di là della malattia fisica, noi guardiamo alla nostra spiritualità. Quindi Questa donna è anonima, quindi non ha un nome, e la spiritualità. Allora la prima domanda, le domande stavolta saranno intercalate durante la catechesi. E la mia spiritualità è malata, perde vita, anziché comunicarla? Allora questo è fondamentale nel cammino che noi facciamo, renderci conto se questo cammino, il cammino che faccio io nei Missionari del Sacro Cuore, il cammino che faccio all'interno della fraternità, il cammino che faccio con questi amici della fraternità e altri, mi porta vita, cioè mi fa stare bene, oppure perdo vita? E c'è una nuova interpretazione che avevo letto 2 anni fa e mi è piaciuta tanto. Questa nuova interpretazione parla della donna emorroissa ferita come una sessualità ferita, che è la donna emorroissa, o non completa la bambina a 12 anni. A 12 anni si diventa signorine, a 12 anni un po' compare il ciclo, a 12 anni per gli ebrei già la bambina, adolescente, quello che è, viene fidanzata. Viene fidanzata, a 14 viene sposata. Abbiamo detto tante volte, questa bambina affacciandosi all'età adulta non vuole diventare adulta, rimane bambina. Quindi poi il suo fisico farà il suo corso, ma lei dentro rimane bambina. Quante volte vediamo persone che sono cresciute fisicamente o anche socialmente, hanno un buon lavoro, una buona realizzazione, però dentro sono bambini, cioè non hanno mai avuto accesso all'età adulta. E questa della sessualità ferita è un po' nell'adolescenza c'è il passaggio dall'essere bambini all'essere ometti, signorine, quindi l'adolescenza compare la sessualità. E questa interpretazione dice: può darsi che noi abbiamo una sessualità ferita da guarire. E questa sessualità ferita dipende da un'educazione sbagliata, da esperienze sbagliate e soprattutto dalla negazione della propria sessualità a se stessi. Qui non significa fare coming out per dire dichiarazioni ad altri di quello che noi abbiamo dentro, di come vogliamo viverla, ma soprattutto con se stessi. E questo lo posso confermare. Ci sono tante persone che hanno dei problemi, problemi, malattie o problemi anche psichici, chiamiamoli così, nevrosi o altro, che derivano proprio da una sessualità negata. Ovvio che qui non glielo puoi dire tu, e tu intuisci delle cose perché 2 più 2 fa sempre 4, e la cosa migliore è proprio quella di mettersi davanti a se stessi, accettare la propria sessualità, lasciando perdere quello che ha detto la mamma, il papà, quello che dice la religione, quello che dice, perché a partire dalla tua verità tu potrai poi accedere alla verità che è Gesù. Almeno con te stesso, con te stessa, e cominciare, perché da lì poi cominciano tutte le ferite. La sessualità repressa è come se tu tieni la testa in basso. Tieni la testa in basso ad una persona nell'acqua, questa persona prima o poi esploderà e tirerà fuori. Una sessualità repressa poi va a finire con le varie derive, violenze, pedofilie, l'ho scritto qui, violenze, pedofilie, scandali e cose varie. E quindi allora la cosa migliore e arrivare, l'ho detto, un altro termine, perché non mi piace il termine castità, che sembra è riduttivo, perché castità molte volte è il non esercizio dei genitali o della propria sessualità, mentre mi piace di più il termine sempre in sanscrito, derivo un po' da, no, derivo, mi piace, quindi leggo, è la brahmacharya, che sarebbe l'autocontrollo. E che parte dall'astinenza. I novizi della cultura vedica venivano invitati a questa brahmacharya, che non è la castità, ovvio, è inclusa. Ma è questo equilibrio della propria sessualità e sentirsi bene con se stessi nella propria sessualità. Perché la brahmacharya o castità non è riservata soltanto a preti e suore, ma c'è anche nel matrimonio. Nel matrimonio scegli una persona, e con questa persona tu devi realizzare un progetto che non è più tuo il progetto, ma il progetto è dei due. Vi ricordo che Gesù non si è sposato, che Gesù non ha celebrato mai i matrimoni, che le nozze di Cana non esistono, e tanti ai matrimoni scelgono le nozze di Cana, ma se nozze di Cana, il marito, lo sposo, la sposa non ci sono, c'è soltanto Gesù e la Madonna, è tutto un altro significato. Comunque va bene. Quindi questa brahmacharya è meglio che ci arriviamo fino a quando siamo relativamente giovani, perché poi quando si diventa anziani e il corpo non regge più, ma la sessualità rimane qui ed ecco poi anche qui tutte le varie derive, ma che lasciamo perdere. Allora, ritornando quindi in questa preghiera del cuore, che secondo me è una delle vie privilegiate per guarire la propria sessualità, a volte smuove la sessualità. Quante persone hanno paura perché hanno sentito smuoversi, specialmente le donne, smuovere la propria sessualità, quindi si impauriscono e quindi hanno poi sensi di colpa derivate sempre dalla religione o altro. E allora ci aiuta la preghiera del cuore, la meditazione e il profondo a portare equilibrio e a guarire anche la nostra sessualità ferita. Continua, aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza nessun vantaggio, anzi peggiorando. E questa donna non trova rimedio nelle varie medicine che gli vengono proposte, si è dilapidato il suo patrimonio e con tutte le cure che ha fatto è peggiorata. Allora c'è da chiedersi: quale soluzione sbagliata abbiamo accolto nella nostra vita? Perché queste sono tutte soluzioni sbagliate, o a me piace pensare, sono tutte soluzioni mediche senza Dio. Senza Dio. E l'ho citato ultimamente in qualche mia introduzione, il Reasa che è ammalato ai piedi, sino all'ultimo lui volle affidarsi solo ai medici, peggiorando e morendo. Bisogna affidarsi ai medici? Beh, allo stesso tempo bisogna affidarsi a Dio, ma questa donna non può accedere a Dio, non può accedere perché diciamo, è maledetta, questa malattia è interdetta, la malattia interdice dall'ingresso al culto. Allora, c'è da chiedersi quale soluzione sbagliata abbiamo accolto, a quale menzogna abbiamo creduto, perché molte volte noi ci ammaliamo a causa delle menzogne. Ricordiamoci che parliamo anche di una spiritualità ferita e chi è che parla con il diavolo nel giardino dell'Eden? Non Adamo, Ish, Isha, Ish e Adamo, razionalità. Eva e Isha, la spiritualità. Chi parla con il diavolo e con il serpente? Eva e la spiritualità. È Eva che crede alla menzogna del diavolo, crede alla menzogna del diavolo e poi trascina anche Adamo. Trascina anche Adamo. E qui c'è la spiritualità viene tentata sempre, da che cosa è tentata? Dagli istinti e dai bisogni primari, sessualità, fame, cibo, specialmente cibo, adesso che c'è anche il nostro cuoco stasera, ma è il cibo in tutti i sensi. Difatti Filippesi 3,19 dice: la perdizione però sarà la loro fine, perché essi hanno come Dio il loro ventre. Si vantano di ciò che dovrebbero vergognarsi, tutti intenti alle cose della terra. Quindi intenti ai piaceri, piacere della tavola, piacere del sesso, piacere dell'arco, piacere delle varie droghe che ci possono essere e così via. Ricordando che il serpente striscia il suo stomaco, striscia sulla terra, quindi è terra-terra. Il serpente è l'immagine di chi vive la propria vita con i bisogni primari, che può essere il cibo, abbiamo detto, e altre cose. Questa donna viene specificato, quindi donna spiritualità. La donna si dice, avendo sentito parlare di Gesù, qui siamo al capitolo 5, ma chi è che ha parlato di Gesù prima? È stato il lebbroso. Il lebbroso al capitolo 1,45, dopo la guarigione che ha avuto, perché il lebbroso è accomunato all'emorroissa, il lebbroso era pure scomunicato, doveva stare fuori dalla città e il lebbroso era andato lì perché voleva fare la comunione, voleva essere purificato. Lui ha avuto la purificazione e la guarigione e poi è uscito fuori, ma dov'è che uscì fuori? E se erano già in mezzo alla strada, visto che il lebbroso non poteva camminare, uscito fuori dalla sua mentalità restrittiva che gli diceva: tu sei punito da Dio perché sei lebbroso, Dio ti ha mandato questa malattia per i tuoi peccati. Quindi, uscito fuori da questa mentalità della religione restrittiva, cominciò a divulgare il messaggio, cominciò a raccontare a tutti la sua guarigione, a parlare di Gesù. Ecco che questa donna ha sentito il lebbroso, oppure qualcuno che aveva sentito il lebbroso. Ed ecco che allora va anche lei, adesso vediamo che anche lei si muove. Ecco quanto è importante parlare di Gesù, ecco quanto è importante parlare testimonianza, per fare in modo che altri possano andare a lui. Allora, la domanda, io parlo di Gesù, io testimonio quello che lui ha fatto per me, o mi vergogno? Meglio che non si sappia, che cosa racconto del mio rapporto con Gesù? Ci vuole una certa intimità, ma nello stesso tempo ci vuole raccontare, testimoniare, anche se poi la testimonianza va da sé vedendo la nostra vita. Facebook mi dava quando io facevo catechismo a Oleggio, ho detto ai bambini che cosa volevano fare da grande, mi pare che i più quotati erano medici, cose, e un bambino mi dice: no, io voglio fare il prete. E tu perché vuoi fare il prete? Perché voglio essere come te, contento. Quindi la testimonianza poi fa da sé, però il parlare, avendo sentito parlare di Gesù, questa donna è importante perché come potranno credere se nessuno predica? Dice Paolo nella lettera ai Romani 10,14. Quindi lei ha sentito parlare di Gesù, ma noi, ecco, da una parte dobbiamo parlare come il lebbroso, dall'altra dobbiamo ascoltare. Io ascolto chi mi parla di Gesù e ascoltare o anche leggere un libro, fare attenzione sempre da chi racconta e nello stesso tempo cosa leggiamo. Ma qui è importante che cosa ascolto. Ascolto tutti i TG, tutti i talk show che parlano del problema attuale o ascolto Gesù, mi metto in preghiera e dico: Signore, ma cosa devo fare per uscire da questa situazione e così via? Cosa ascolto? E soprattutto, e questa donna si mette in cammino. Chi mi ascolta si mette in cammino verso Gesù? Può capitare che non si mette in cammino, però ecco, quando noi parliamo di Gesù non dobbiamo essere camomilla, ma adrenalina. Allora, o si mettono in cammino verso Gesù, o se ne vanno da Gesù, vanno via da Gesù, come il giovane ricco. Vi ricordate il giovane ricco? È un fallimento anche di Gesù. È andato da Gesù, voleva accodarsi anche lui, e Gesù dice: no, no, prima devi dare i tuoi beni. E il giovane ricco se n'è andato. Quindi ci sono anche dei rifiuti che non dipendono da noi. Io, i primi tempi che ero prete, dicevo: ma dove ho sbagliato? Ma non è che sbagli, ognuno è libero, ognuno fa le sue scelte. E questa donna continua, diceva fra sé, quindi pensava. Famoso passo di Proverbi 4,27. La vita dipende da come pensi. L'abbiamo citato, oppure il Signore ce lo ricorda tante volte negli incontri di preghiera. Ma qui ho accodato Marco 2:23, quando Gesù fa la scampagnata di domenica. Gesù di domenica fa la scampagnata con i suoi, di domenica, di sabato, e quindi era vietato, e i discepoli cominciarono a raccogliere le spighe in un campo che stavano attraversando. Alla lettera e cominciando a pensare diversamente, iniziarono ad aprire la strada. Se noi vogliamo aprire una strada, anzitutto per noi o per altri, io che sono formatore, io che sono prete, voi che lo sarete un giorno, il pastorale e tutti quelli che sono in un servizio verso gli altri. Tutto dipende da come pensiamo. Cominciando a pensare diversamente, cominciarono ad aprire la strada. Dio aprirà una via dove sembra non ci sia, lo cantiamo, ma questo dipende anche da noi. Allora, ecco perché dobbiamo pensare diversamente. Cosa diceva Einstein, frase pure famosa, non puoi risolvere un problema con lo stesso tipo di pensiero che hai usato per crearlo. Quindi, se vuoi risolvere un problema, devi cominciare a pensare in maniera diversa. Diceva infatti, se anche toccherò le sue vesti, sarò salva. Quindi lei lo diceva dentro di sé. Altra frase famosa, io farò quello che ho sentito dire da voi. E tutto ciò che legherete sulla terra sarà legato anche in cielo. Questo poi viene interpretato con le varie cose della Chiesa, ma se noi guardiamo l'Antico Testamento, Proverbi 6:2, ti sei legato con le parole della tua bocca. Quindi quello che noi diciamo in bene o in male condiziona la nostra vita. San Francesco diceva: attenta a quello che dici, perché diventa la profezia della tua vita. Quante volte noi diciamo, vabbè, ma l'ho detto per scherzo. Nel mondo dell'inconscio non c'è lo scherzo, nel mondo dello spirito non c'è lo scherzo, ovvero c'è il sorriso e tutto questo, ma se noi diciamo per scherzo una cosa, la parola crea, l'hai detto, attenta a quello che dici, diventa la profezia della tua vita. Sadona diceva, e se io riuscirò a toccare un lembo del mantello, sarò guarito. Ci devi credere. Non so se avete notato oggi a tavola, lo dico ai ragazzi, al nostro cuoco, tu non c'eri a tavola, al cuoco, e Padre Massimo e Don Massimo, abbiamo un prete brasiliano ospite da noi, si parlava naturalmente dell'argomento del giorno, il Vangelo, ovvero non è vero. Si parlava del Covid-19, l'argomento del giorno per intossicare quello che mangiamo. E qualcuno ha detto perché in Madagascar, Mozambico, hanno trovato, ah, lo diceva Don Massimo, hanno trovato un rimedio naturale. E quindi la gente sta guarendo, o Madagascar o Mozambico, sta guarendo con questo rimedio naturale. E l'altro padre, Andrea, diceva, no, non è vero. E non sarà. Cosa disse padre Don Massimo? Don Massimo, se loro ci credono, loro guariranno. E ho detto, tale, tale, guarda, come il Don Massimo ha inconsapevolmente dato lode a Dio. Ecco qua, se tu ci credi in una cosa, quella cosa si realizza. Credici, quante volte lo abbiamo detto. Ed è stato bello. Se loro, anche se sta medicina, sta cosa non funziona, non è vera, però loro ci credono e guariscono. Al contrario, se tu ci credi e credi che se vai a fare una passeggiata ti prendi il Covid, lo prenderai, non ti preoccupare. E allora, dice, tornando. E allora, io voglio pronunciare, pronuncio parole di vita? Pronuncio parole di vita o parole di morte? E questa donna diceva a sé parole di vita, non diceva come sono sfortunato, tutte a me capitano, ma guarda un po', questi preti non mi fanno entrare in chiesa e così via. No, se io riuscirò a toccare, sarò salva. E allora, altra domanda, come posso toccare il Signore? Come lo posso toccare? E oggi noi, come il suo mantello, come lo tocchiamo? E, attraverso i sacramenti, la comunità, le esperienze, la meditazione. Ecco, oggi facendo una piccola introduzione ai ragazzi, nella comunità si vede Gesù. Io, almeno all'interno di nella comunità, nel rapporto, al di là poi della messa, della meditazione, della comunione, di tutte le cose, io vedo per me la via privilegiata per vedere il Signore è proprio la comunità. E con questi preti squilibrati, abbiamo uno che ha l'Alzheimer, oggi me ne ha dette di tutte e di più, eppure ero vestito di blu, se mi vedessi di chiaro. Ma è lì, oppure nelle nevrosi, nelle paure dei preti presi dal Covid-19. E vedi un Gesù, è strano da spiegare, cioè ce l'ho chiaro dentro di me. È lì che vedi Gesù, e poi è lì che lo riesci a toccare, al di là di arrabbiarti per le varie nevrosi, sto parlando delle cose che non vanno, perché le cose che vanno è che abbiamo fatto la torta, c'era queste sgaloppine al limone che erano, al limone, che erano la fine del mondo, e questo ho mangiato tanto, e, al di là dei vegetariani. Allora, al di là delle cose belle, anche nelle cose brutte, e imparare a vedere il Signore, perché è vera la parola, com'è bello che i fratelli vivano insieme. Là il Signore dona la benedizione per sempre, come olio sulla barba di Aronne, che c'è l'unzione, l'unzione. Ma io dico la comunità religiosa, che è quella un po' più difficile, poi c'è la comunità della fraternità, dove ci sono pure squilibrate, non è che sono solo i preti, figurati, in tutte le comunità, dal nord al sud, dalle Alpi alle piramidi. Ci sono comunità con elementi squilibrati che noi mettiamo sempre da parte, ma è lì è invece che maggiormente noi possiamo toccare Gesù. Venendo tra la folla, questa donna non vuole un appuntamento con Padre Giuseppe, si mette insieme agli altri, perché sa che è lì, insieme nella comunità, può guarire. Ecco quanto è importante la comunità. Venendo insieme agli altri, in comunità, questa donna io riuscirò a toccarlo. È nella comunità squilibrata, per quanto sia quella religiosa che quella dei gruppi, è lì che il Signore si manifesta, in una comunità di traditori come Tommaso. Tommaso dice: ma per carità, ma che gira a fare? Non era Pasqua, l'avete abbandonato tutti a Gesù, adesso fate Gesù, Gesù, Gesù. Però era lì e appare Gesù. Ecco, allora, questa donna tra la folla, venendo dalla folla, riesce a toccare. È importante questo versetto, è il versetto 29. E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era stata guarita dal male. Ecco qui quando noi diciamo, c'è la guarigione del sintomo e subito le si fermò il flusso del sangue. Quello è il sintomo. Però non si è fermato al sintomo. Il sintomo evidenziava che c'era un altro disagio ed era stata guarita dal male. Ecco allora la bellezza delle guarigioni che fa Gesù. Non è soltanto il sintomo che guarisce. I medici ti curano il sintomo, e basta, basta. Il protocollo che devi fare, io l'ho fatto, ma non basta, non basta, perché sentì che se fu guarita dal sangue, il flusso nel suo corpo, ed era stata guarita dal male. Ecco allora la distinzione che fa Gesù, l'Evangelista. C'è un sintomo da guarire, ma poi il sintomo rimanda ad una ferita. Ecco, questa ferita che è dentro di lei. Gesù ha fatto tutte e due, ha guarito il sintomo e ha guarito la ferita. E questa donna è riconciliata, questa donna è guarita. Ma Gesù si volta e dice: chi ha toccato le mie vesti? Guardandosi attorno per vedere colei che lo aveva fatto. Ma Gesù no, la vuole spingere alla testimonianza. E difatti lei poi si prostrò davanti a lui e gli disse tutta la verità. Ma è bellissimo questo passo, non finirei mai di commentarlo, di leggerlo, di cosa. E prima Gesù la cerca perché vuole che questa donna racconti la sua testimonianza, la verbalizzi, la verbalizzi. Gesù non la donna si spaventa, dice: ma questo mi cerca perché mi vuole rimproverare, perché una donna non poteva toccare un uomo, e invece lei l'ha toccato, e Gesù ha sentito questa forza. Infatti Pietro, che è sempre una scima, dice: ma con tutta questa gente che c'è attorno, ma cosa vuoi, chi ti ha toccato? No, qualcuno mi ha toccato con fede, qualcuno mi ha toccato in maniera diversa. Gesù cerca la donna per spingerla alla testimonianza. È importante che noi raccontiamo la nostra testimonianza. Oggi, parlando con una signora al telefono, gli faccio pure per ora tutte queste direzioni. Al telefono, questa donna che ha avuto una grande grazia, una grande guarigione, e diceva: no, ma io mi vergogno a raccontare la guarigione. Ho detto: ma la racconti, signora, raccontala, io do del tu, raccontala, anche metti come tante guarigioni, testimonianze, lettera firmata. Ma per due motivi, per due motivi. Uno, per la gente, perché la gente dice: ma allora Gesù è vivo, Gesù guarisce ancora, Gesù fa grazie ancora, e quindi, avendo sentito parlare di Gesù, se l'ha fatto a lei, lo può fare anche a me. A volte, quante volte io racconto la mia guarigione, mi sembra di mettermi sempre al centro, ma devo dare testimonianza. Se l'ha fatta a me, io dico: se l'ha fatta a me, lo posso fare anche a te. Ecco che allora, ma non soltanto per gli altri, molte volte noi facciamo le cose per gli altri, ma per noi. Il prologo della prima lettera a Giovanni, vi diciamo queste cose perché la nostra gioia sia piena. Quando noi diamo testimonianza, anzitutto verbalizzandola, la scriviamo oppure la raccontiamo, noi ci rendiamo conto di quello che Dio ha fatto per noi ed entriamo in questa gioia e a parte che poi il Signore, quando tu racconti la guarigione, lo vedremo qui, completa facendoti entrare in dinamiche di salvezza. Quindi non teniamole nascoste queste guarigioni. E molte volte diciamo: ma no, poi non succede, poi magari ritira. Ma le cose il Signore non se le ritira. I carismi e le cose che fa il Signore sono per sempre, questa è la bellezza. E allora la donna si prostrò a terra e gli disse tutta la verità. È bellissimo, perché siamo nel Vangelo di Marco. E nel Vangelo di Marco la parola verità c'è solo una volta. E qui, in questo caso, la verità, dice l'Evangelista, è che Gesù guarisce. Che verità gli sta raccontando questa donna? Che Gesù l'ha guarita. Qual è la verità allora nel Vangelo di Marco? Che Gesù guarisce ancora. Che Gesù guarisce. Ecco allora, la domanda, raccontiamo agli altri quello che il Signore ha fatto per noi? Abbiamo delle secondo me abbiamo un mucchio di testimonianze da raccontare, ma non le facciamo. Ecco allora l'importanza di raccontare. E allora, dopo che lei ha detto tutta la verità, gli ha raccontato la sua guarigione, Gesù gli dice: coraggio. Coragere, vivi nel cuore. Gesù ci invita a disertare la mente, a scendere nel cuore, questo cuore di cui Gesù ha tanta attenzione. Ricordiamo quella parola meravigliosa di ieri: non sia turbato il vostro cuore. Attenzione a far scendere le tempeste nel cuore e cerca di risolverle. Coraggio, vivi nel tuo cuore. Coragere, vivi nel cuore. E poi gli dice: figlia. Questa donna un po' malata, con tutte queste birichina perché ha infranto la legge, figlia, figlia, figlia. Agli uomini va ancora oltre, a quei rudi marinai, dopo la Pasqua li chiamerà figliolini, bambini miei. nella terza apparizione sul lago, quando dice getta la rete dalla parte dei figliolini miei, come sti uomini rudi e cose. Ma Gesù è fantastico. Gesù non ha paura della tenerezza. Quanta tenerezza, canta la Gianna. Non ha paura della tenerezza, figlia. E questo è importante, noi siamo consapevoli di avere il DNA di Dio. Ancora noi, ancora siamo con immagine e somiglianza, con immagine e somiglianza. Roberto nella sua libreria ha diverse fotografie per guardare, ricordare, ma queste sono fotografie, non sono persone. E noi abbiamo il DNA, noi siamo oltre l'immagine e somiglianza, dentro di noi, la nostra spiritualità, dentro di noi, qui c'è, sono figlio di Dio. Ma non lo so, se noi ci arriviamo a pensare, siamo proprio squilibrati. La tua fede, qui parla di fede, ma che fede ha avuto sta donna? Ma ha sentito parlare di Gesù, non è che ha fatto il catechismo, ha sentito uno di questi fanatici squilibrati che molte volte incontriamo e che dicono che gli ha detto che Gesù l'ha guarito. E allora lei dice, ma se ha guarito lui forse può guarire anche me. Non è che ha fatto catechismo, non è che ha fatto un corso, non è che ha fatto il battesimo, la prima comunione, non è che è andato ai vari corsi, ai vari ritiro, ai vari gruppi. Ha sentito parlare e andare. Gesù ti parla già di fede, ma che fede è? Che fede è? La sua fede è nel credere in Gesù vivo. Ecco, allora io ho messo qua Filippesi 3:9. La salvezza non viene dall'ubbidienza alla legge, ai 10 comandamenti, no, ma si ottiene per mezzo della fede in Gesù. Tu sei salvo e la salvezza non è andare in paradiso, come dicevo poco fa a Roberto, ti farò andare in paradiso. No, il paradiso è qui, è qui, è qui, è qui. Questo paradiso, questa salvezza è qui e noi l'abbiamo non rispettando le varie leggi, precetti e cose, anche dobbiamo farlo, specialmente quelle sociali, se non puoi passare col semaforo rosso, ma è dalla fede in Gesù, credere in Gesù, credere in Gesù. La salvezza si ottiene per mezzo della fede in Cristo, credere in Gesù, credere nel Vangelo, altro che fissazioni. Magari fossimo fissati con Gesù e il nostro pensiero fosse sempre di Gesù. E allora qui la domanda, ma la mia fede è credere in un dogma dell'assunzione, della Trinità, delle varie cose? Oppure la mia fede è fondata su un Gesù vivo che io vedo in comunità, nella mia vita, ogni giorno, ogni giorno? Questa è la fede, credere in questo Gesù che mi dà, poi vediamo la salvezza. Questo Gesù vivo è risorto. La tua fede ti ha salvata. La salvezza, come ho detto, non è solo la guarigione. La salvezza è molto di più, è pienezza di vita. Anche se io sono convinto che questa pienezza totale non la realizzeremo mai su questa terra, ma almeno molto di più di una guarigione. Sei guarito, boh, ma molto di più questa è sentirsi a casa nella propria. Ecco quindi la salvezza. E poi Gesù conclude. Abbiamo finito. E Gesù conclude con: la tua fede ti ha salvata, vai verso la pace. Meraviglioso. E cammina, pace, shalom, cammina verso la felicità. Vai, cammina verso la felicità. Allora la domanda c'è da dirla. Io sto camminando verso la felicità, questo cammino state facendo voi, questo cammino mio, il cammino della fraternità, il cammino della parrocchia, quello che è, e qui si parla di spiritualità, e non stiamo parlando del cammino al centro sociale. Questo cammino di spiritualità mi porta verso la felicità. Naturalmente la felicità non è quando andrò in paradiso, e la felicità è adesso. Cioè io adesso ho degli sprazzi di felicità e sto lasciando andare quanto mi procura angoscia, ansia, malattia. Questa donna si è ammalata perché ha ascoltato altre parole e le parole che noi ascoltiamo, specialmente da piccoli, rimangono impressi per tutta la vita o anche non da piccoli. ma rimangono impressi. Ricordate il padre con l'Alzheimer, Ciuco, Ciuco, quante volte lo dice, perché gli è rimasto impresso e non l'ha superato e continua a ripeterlo perché è la sua ferita non guarita. E vai verso la felicità e sii guarita dal tuo tormento. La donna è già stata guarita, la donna è già stata guarita, è stata guarita, è stata salvata, cioè, quindi guarita dai sintomi, guarita dalla ferita e salvata. E Gesù dice: e sii guarita dal tuo tormento. Il tormento, noi stiamo parlando sempre di donna spiritualità. Il tormento è relativo alla condizione esistenziale che la teneva schiacciata, sottomessa. Quindi lei viene liberata da questo tormento che è il suo pensiero, il suo modo di vivere, il suo modo di vedere le cose, e quindi lei si apre a questa felicità e guarita, lei può generare. Chi non genera, qui non si parla di generazione fisica, auguri a tutte le mamme, come ci avete ricordato, non si parla di generazione fisica, ma di generazione nello spirito. È una comunità che non ha nuovi elementi, sia una comunità religiosa, sia una comunità di preghiera, sia una comunità qualsiasi, che non ha un afflusso di nuovi elementi, non genera. E se non generi, vuol dire che sei malato o sei morto. Ecco l'importanza di questa generazione continua. Quando noi generiamo, quando un corpo genera, vuol dire che è sano, vuol dire che è sano a tutti gli effetti e fa dei figli. E così anche il corpo nello spirito. Il primo comandamento che ha dato Dio è crescete e moltiplicatevi, che non è un invito a fare figli, come tante volte stupidamente viene inteso, ma la traduzione letterale è nella misura in cui tu cresci, ti moltiplichi. È proprio crescendo che tu ti moltiplichi, è proprio crescendo che tu attiri. Quindi non fossilizzarci su varie idee o modi di fare della nostra vita. Dobbiamo crescere e la maniera per crescere è quella di stare agganciati a Gesù e soprattutto è quella di ogni tanto fare qualcosa di nuovo che non hai mai fatto. Lanciarti in queste cose perché lì ti metti alla prova e ti accorgi dall'esterno di tante cose. Questo è il mio modo. Ogni tanto io faccio veramente cose che non ho mai fatto proprio per testarmi. Bene, andiamo anche noi verso la felicità. Questa era la catechesi. Mamma mia!